Per la prima volta divulgheremo quello che abitualmente abbiamo sempre fatto in circostanze analoghe, cioè quando accade un tragico evento, quando qualcuno di noi passa a miglior vita, qui alla Corte dei Brut è trascorso un arco di tempo più o meno definito, lo si ricorda. E lo si ricorda in una forma sobria, con umiltà, con un'istanza di riflessione, di meditazione, attraverso anche la conversazione. E con questo introduco due o tre piccole, non regole, ma procedure perché la serata sia la più armoniosa possibile, perché è un imperativo categorico. E quando converseremo a tavola, ognuno con gli altri, e tuttavia quando verrà chiamato qualcuno a raccontare un aneddoto, a fare una riflessione filosofica o a fare una domanda o a esprimere semplicemente un suo pensiero, ebbene qui in quel momento le conversazioni cessano e si è solo in ascolto. Ed è un ascolto finalizzato alla comprensione, perché queste sono delle serate che sono sottese ad un impegno che è quello di cercare quantomeno di normalizzare la tragedia nell'essere altro da quella che si può definire la moltitudine, l'omologazione, la massificazione. Ecco, bisogna anche sapersi cimentare e confrontarsi con il senso tragico dell'esistenza, e per quanto anche distrutti dal dolore di partita di un proprio caro, c'è un momento in cui questa tragedia va vissuta ma normalizzata. Perché? Perché siamo altro da, siamo qualcosa di profondamente più alto e qualcosa di profondamente più altro dal mondo che ci circonda e con il quale, nel quale siamo immersi in ogni vostra singola, nostra singola quotidianità. In genere in queste situazioni parliamo a braccio e mi vedete con un foglio di carta perché la stanchezza e quant'altro mi ha suggerito di prendere semplicemente degli appunti per dare un canovaccio, quindi innanzitutto porto i saluti oltre che i miei ovviamente di Ines, della famiglia e degli amici e dello staff, quindi della Corte dei Brut, che è questa zona franca, questo luogo di incontro di esistenze non ordinarie. Seconda regola, evitiamo tutti di parlare di due cose, di politica, non è questa la serata, non, perlomeno non all'interno di questa sala, e poi evitiamo soprattutto di parlare del tragico fatto. Non si parla dell'attentato, perché non c'è da ricordare ora, in questo arco breve di tempo che passeremo insieme, quello che è accaduto. Quindi da lì ne deriva la sobrietà, l'umiltà e l'ascolto finalizzato alla comprensione. La cena è volutamente offerta e ognuno di voi sarà libero quindi a fine cena di dare un piccolo obolo che integralmente sarà devoluto a dei poveri. Questa serata è ovviamente quindi dedicata a Daria, ma non solo, l'abbiamo accompagnata anche con Alessia, che è una di noi, che non c'è più, e di cui questa sera a Roma si celebra il suo ricordo unitamente a quello di Daria, e questo spiega l'assenza della padrona di casa. Per Daria noi abbiamo avuto e abbiamo un amore spirituale. E nel corso di questa serata ogni tanto interromperò questa conversazione invitando qualcuno a raccontare un aneddoto, primo fra tutti, magari lo farò io, e attraverso questi racconti, le vostre riflessioni, avverrà una sorta di commiato da un lato e l'approfondimento di quello che è il significato profondo della morte, ovvero della vita, ovvero di un'altra vita, ovvero di un passaggio, di una fase di transizione, che è molto importante approfondire, e queste sono le occasioni migliori perché sono le occasioni più autentiche, perché vi è autenticità in serate come queste in ognuno di noi, motivo per il quale taluni, non c'è bisogno ovviamente di fare nomi, non hanno avuto il diritto di poter partecipare, in parte anche il privilegio. Perché? Perché non garantivano l'autenticità, che è un principio fondante quando si normalizza una tragedia, quando si parla di morte. Detto ciò, oltre ad augurarvi, il resto lo possiamo aggiungere dopo, augurarvi una buona serata, prima di iniziare c'è il nostro ringraziamento, perché è un momento importante ed è fondamentale che lo viviamo in armonia, in sobrietà e con impresso nella memoria, soprattutto per chi l'ha conosciuta, motivo per il quale stanno girando queste fotografie, con il sorriso della vittoria, perché Daria ha rappresentato e rappresenta e rappresenterà anche attraverso il sorriso l'amore per la sapienza, l'amore per la giustizia, ma con lo spirito proprio di un combattente nel suo volto, nelle sue parole, poi lo racconteremo, c'è il sorriso della vittoria, che è l'unica risposta a ciò che è accaduto. Non c'è un'altra risposta. L'unica risposta è la vittoria. Quindi, buona serata. Scusa, a tavola, in una forma rituale, credo proprio della cristianità ortodossa, vedete a tavolo due bicchieri di vino con una fetta di pane. Anche nei luoghi, soprattutto nei luoghi più periferici del mondo ortodosso, quando si celebra un defunto, si è soliti apparecchiare anche per lui con un bicchiere di vino e una fetta di pane. Questo è il motivo per cui Alessia e Daria sono qui con noi. Buon appetito!
Grazie. Grazie.
Grazie. Avevamo una canzone, la più stupida canzone del mondo, è una canzone americana, Through the Mountain, Through the Valley, una cosa del genere, no? From the Mountain, Through the Valley, è una canzone country americana che vince su tutte le canzoni melodiche napoletane, perché è proprio una canzone stupida. E quando io presentandogli varie persone, ogni tanto lei, per poterle mettere a fuoco, se sentiva che io fischiettavo questo motivo, significava non perdere tempo con il cretino. No? E per non stare lì, perché avevamo sempre poco tempo, e poi lei era una che il tempo lo metteva proprio a frutto, ogni secondo era un secondo perduto, bisognava portare il risultato a casa. E ci avevamo questa chiave di lettura che neanche la CIA l'avrebbe mai, CIA, Mossad, non avrebbero mai potuto comprendere questa cosa. E con questo primo aneddoto chiedo all'amico Ferretti di venire qui o di sedersi lì vicino a Maurizio. Perfetto.
E non ho la voce molto forte.
Io ho conosciuto l'amico Ferretti qualche chilo in più fa.
Ma non è vero, io sono sempre stato così.
È più robusto. E indaffarato a cercare di raggiungere 1000 cooperative, il numero di 1000 cooperative, perché nel mondo delle cooperative, cooperativistico italiano, la Lega delle cooperative comunisti e quant'altro, praticamente non esisteva neanche una cooperativa da quest'altra parte della barricata.
Centrale.
Esatto. Poi mi scrive che ha piacere di partecipare qui alla serata. Ho un ricordo di lui associato a un altro martire, nel vero senso della parola, pari sicuramente anche a Daria, che è Giuseppe Dimitri, che era diciamo quella carta da visita che quando si era riconosciuti come amici di Peppe si abbattevano 1000 sfeccati, 1000 dubbi. E questa sera ho chiesto all'amico Ferretti perché sei voluto venire proprio in questa serata, e lui mi ha detto: perché io Daria l'ho conosciuta, ci ho parlato, sono stato insieme a lei. Ho detto: mi rallegra questo. E quando è accaduto? Dove? E lui mi ha detto: in Donbass. Allora ti prego di introdurre il tuo rapporto con Daria, avvenuto casualmente,
molto casualmente,
in Donbass. L'ha conosciuta per caso in Donbass. Guardate come due mondi, una radice, due rami, si incontrano.
Ma qui c'è, primo di tutti tu, che Daria la conosce molto, ma molto meglio di quanto l'abbia conosciuta io. La mia peculiarità è quella di essere probabilmente l'ultimo ad averla conosciuta, ad averla vista, ad averla parlato. Dunque io vado nel Donbass, ospite del Ministero della Difesa russo, a metà giugno. Mosca, tanto bisogna arrivare, Mosca, Rostov sul Don, da Rostov sul Don ci troviamo con un gruppo di persone, fra le quali c'era questa ragazza senza trucco, con i capelli tirati indietro, sempre vestita di nero, con un pantalone nero, una, non so come si dice, una camicia, una blusa sopra, scarpe sportive, molto seria, molto attenta, che fotografava. E abbiamo fatto insieme, questo gruppetto, tutto il giro del Donbass, insieme ai soldati russi, siamo stati da Lugansk, Donetsk, Mariupol. Mariupol, sono stato il primo italiano ad essere entrato in Azovstal, perché l'avevano appena permesso i soldati, perché prima avevano paura che ci fossero delle bombe. Sono stato il primo, e credo anche uno dei pochi, dopo di me credo sia stati due giornalisti, uno dell'Orco e un altro non so chi. Dunque io non sapevo chi fosse questa ragazza, però mi affascinava per la sua, voi la conoscete meglio di me, la sua serietà, la sua, questa era sempre impegnata, sfruttava il tempo, come detto. La seconda sera viene da me, lei, non mi sarei mai permesso, non sapevo chi era, vado a chiedere chi è questa, e questa era una certa Daria
Platonova.
Vabbè, non diceva niente, vero? La seconda sera viene da me e dice: no, io ho saputo che sei una persona interessante, vorrei conoscerti, parliamo. E ci ha messi a parlare. Naturalmente io, essendo uomo abituato a girare il mondo, non le ho certo chiesto chi gli ha chiesto, insomma lei sapeva chi ero, io non sapevo chi era, e lei mi dice: io sono la figlia di Dugna. Lì ho saputo che era la figlia di Dugna. E abbiamo avuto questo, nei giorni a seguire, abbiamo parlato sempre insieme, finché siamo arrivati in Crimea, da dove un aereo militare ci ha portato a Mosca. Siamo arrivati in questa alba, sono state le 4 di mattina a Mosca, e ci siamo salutati per l'ultima volta. Lei mi ha, a parte che mi aveva parlato dell'Italia, dei suoi amici italiani, ha parlato di te, ha parlato di altri, dei rapporti che aveva. Alcuni li conoscevo, alcuni fingevo di conoscerli, come si fa di solito, no? Mi parlava di Giulietto Chiesa, come avrà parlato anche con voi. Mi diceva, mi parlava delle sue, appunto, delle sue studi filosofici. In quel momento stava studiando Gramsci, perché era poliedrica nelle cose. Arriviamo a Mosca, mi dà tutti i suoi recapiti, che ho ancora, conservo gelosamente, e mi dice una frase. Parlavamo francese, lei parla perfettamente francese, io parlo anche inglese, però preferiva parlare francese. E mi dice, il destino ci ha regalato questa amicizia, vediamo di non perderci. E il destino purtroppo ha deciso che ci perdessimo.
E che ci riunisce anche.
E che ci riunisce. Questa è l'ultima volta che l'ho vista. Io sono rimasto deluso. Quando volevo andare a Mosca non sono riuscito ad andare, perché il visto lo avevo, ma gli aerei eccetera, e quindi quando ho saputo di questa cosa, l'ho saputo da internet, da Facebook, immediatamente sono venuto. Se fosse stato a Francoforte sarei andato a Francoforte, voglio dire, proprio per questa ragazza che in un attimo della mia lunghissima vita ho conosciuto e mi ha impressionato veramente tanto.
Grazie.
Questa è la mia esperienza.
Grazie. Loris, avvicinati. A chi l'ha frequentata per ultimo tra di noi, a chi non l'ha conosciuta mai. Sì, introduco con un secondo aneddoto. Mentre andavamo a Torino a incontrare una comunità, un gruppo metapolitico, chiamiamolo così, di amici torinesi, e avevamo anche un incontro con il Pope russo della Chiesa Ortodossa di Torino, e Daria era seduta di dietro nella macchina e ci dice, ma sapete che io conosco le vostre canzoni? E noi sorridendo, perché poi parlava perfettamente il francese, l'inglese, ma l'italiano lo stava apprendendo da pochissimo tempo, non parlava italiano. E Ines le sorrise e le disse, quale canzoni nostre conosci? E lei disse, se volete ve ne canto una dalla prima all'ultima strofa. E Ines le disse, bene, se la conosciamo la cantiamo tutti insieme. Ebbene, ha intonato Battaglioni M dalla prima all'ultima strofa. Penso che tu l'avresti cantata con piacere con lei, giusto?
Certamente.
Vai.
Io non ho conosciuto Daria e quello che conosco di lei lo so grazie alle vostre testimonianze, grazie a Rinaldo, a Maurizio e ad alcuni di voi. E voglio leggere le parole scritte da Bertolt Brecht e voglio dedicarle ad Aria. Tra l'altro quello che leggerò l'ho trovato proprio in un post di Maurizio su Facebook. I deboli non combattono, quelli più forti lottano forse un'ora, quelli ancora più forti lottano per molti anni, ma quelli fortissimi lottano per tutta la vita. Costoro sono indispensabili. Grazie.
Angelo, intanto che arriva l'ultima pietanza, avvicinati anche tu. Angelo e gli angeli, entrambi, venite, tutte e due, tanto vale per entrambi. Frequentate questo luogo da tantissimi anni, da decenni e ancor più decenni, e, qualcosa che accomuna Daria ad Angelo Picocco e un'altra che accomuna Angelo Maggio a Daria, ve la introduco. A Roma vi fu, sempre nel corso di questa sua visita in Italia, c'erano incontri di carattere istituzionale, come vi dicevo prima, anche, ripeto, ad altissimi vertici con incidenti linguistici, e più importanti ovviamente, incontri del tutto riservati con comunità giovanili. All'interno di una di esse, Angelo, io mi riferisco a te, e curiosi di conoscere il pensiero politico di Daria, che era distinto, complementare, supportato forse dal pensiero del padre, ma aveva delle proprie e ben riconoscibili idee, lei introdusse il suo intervento dopo una pausa prolungata di silenzio, osservando questi 20-25 ragazzi, non di più, con una domanda. Introdusse il suo intervento con una domanda, fissandoli negli occhi, ciascuno di essi, disse: voi siete disposti a morire per le vostre idee? Nel silenzio, che era ovviamente la risposta dei convenuti, e io non so quale fosse onestamente la risposta di ognuno, lei introdusse un progetto politico, il suo progetto politico, la sua analisi politica, la sua osservazione del mondo, ma la introdusse con questa precisa domanda rivolta a dei suoi consimili e coetanei: siete disposti a morire per le vostre idee? Angelo, in questo ti si accomuna una tua riflessione a riguardo?
Una mia riflessione a riguardo, prendo spunto anche da quello che stai dicendo tu, è c'è un destino che ci accomuna tutti, ed è quello della morte, a cui nessuno di noi può sfuggire. C'è da dire una cosa però: la maggior parte di noi, quando morirà, probabilmente diventerà polvere. Ci sono poche persone che invece alla propria morte diventano luce e brillano nel buio e sono il nostro faro. Daria è una di queste ed è il nostro sole di mezzanotte.
Come vi ho detto all'inizio, Daria è il sorriso dell'amore per la sapienza, è il sorriso della combattente, è il sorriso di una filosofa. E il nostro amico e consimile Angelo è notoriamente conosciuto nel mondo reale per colui che, per il quale una parola è poca e due sono troppe. Si è affrancato dal sistema in cui viviamo, attraverso soluzioni creative, artificiose, direi proprio radicali. Quindi ogni tanto lo perdiamo di vista perché fa entrare dei subnormali o trogloditi all'interno di locali notturni, per poi recarsi magari la mattina ad insegnare. È laureato in filosofia ed è conosciuto, il suo nome di battaglia è il Banza, da Banzai. È la persona con cui non conviene discutere, perlomeno nel mondo politico varesino. In realtà è profondo e assiduo partecipante al club dei cinque elementi, creato e coordinato dal padre di Daria, Alexander. Quindi Angelo ha una grande passione per la filosofia, che è il suo rifugio per quando ti allontani dalle strade e dalle piazze, quasi sempre. quasi sempre, finché non ti ammanetteranno. Ecco, corna facendo, tocchiamo ferro. Il tuo pensiero al riguardo?
Non ho avuto la fortuna e neanche l'onore di conoscere Daria, però ho avuto l'onore di collaborare con i cinque elementi e direi un pensiero che mi viene in mente proprio la pericolosità della filosofia e vorrei appunto dedicare questo pensiero alla famosa poesia di Hölderlin, di
Besvare. Poesia di Hölderlin, che non puoi ad alta voce. Devi essere più bonapartista, per non dire mussolini.
Vorrei dedicare la famosa poesia di Hölderlin, ripresa da Heidegger in più punti, là dove c'è il pericolo cresce anche ciò che salva e speriamo che ovviamente ci porti alla salvezza e alla vittoria.
Grazie. Abbiamo l'amico Davide che invito a parlare e poi se Eleonora avrà piacere di intervenire succederà. E conosco Davide da pochissimo tempo, l'ho apprezzato, lo continuo ad apprezzare e nell'indomani del tragico evento fui raggiunto su richiesta, credo, di Eleonora, ma poi si svelerà a me stare, no, per fatti suoi, ok. E comunque io vi associo.
Successione delinquere.
Esatto.
Perché si intervenisse insieme ad altre persone su quanto accaduto. Era una decisione da prendere immediatamente. E questa decisione da parte mia fu affermativa, quindi decisi di partecipare e di non divulgare quanto dissi fino a quando chi doveva parlare al riguardo, ovvero chi di dovere, è inutile neanche nominarlo, non lo fece. Quindi attesi di pubblicare questa riflessione a caldo di quanto era accaduto e un tale Veleno mi intervistò. Avete voluto fare questa...
Perché volevamo far capire lo spessore della persona che era venuta a mancare. Perché come tutti pensavano al padre. Che fosse l'obiettivo dell'attentato. Hanno detto di non parlare dell'attentato, ma purtroppo. E invece si è capito subito che l'avversario politico da battere era lui. Anch'io non ho avuto il piacere di conoscerla, però osservando il suo lavoro, il suo impegno e quello che ha scritto, soprattutto gli articoli, lì si è capito che lei stava proprio smantellando un sistema. Infatti io non parlerei di lei come politica, ma come filosofa. Per lei la politica era filosofia, era un modo di concepire e vedere le cose completamente diverso da quello che sono i nostri politici. E ancora oggi, che sto continuando a man mano che trovo gli articoli tradotti in inglese, a leggerli, mi rendo conto dello spessore e di cosa abbiamo perso come persone. È una vera rivoluzionaria, Daria. Molto è ispirato dal padre, senza ombra di dubbio, soprattutto all'inizio, ma ha una strada tutta sua ed è veramente una combattente, e non era, è una combattente tuttora, è una grande fonte di ispirazione per tutti. Esorto tutti ad approfondire chi era Daria Dugin, chi è Daria Dugin, perché quello che ha lasciato, quello che ha scritto, quello che ha fatto deve essere ispirato per tutti, soprattutto per le nuove generazioni. Ed è stato incredibile vedere una ragazza così giovane cosa è riuscita a fare in così poco tempo e quanti cuori ha mosso. Perché è incredibile, perché ha creato un movimento, lei, impressionante. Grazie, Dario.
Grazie a voi. Eleonora la conosciamo tutti. non c'è bisogno di presentazioni, prego.
Esagerato. Io sono in difficoltà nel dire che non conoscevo Daria. Sì, non la conoscevo nei termini in cui non l'ho mai incontrata fisicamente. Però la percezione è sempre stata quella in realtà di averla incontrata. Forse dalle parole di Alexander, con cui invece mi sono confrontata alcune volte tramite i mezzi internet, eccetera. Però è capitato una volta in cui lui facesse degli accenni a sua figlia. E non sono in grado di ricordarmi esattamente le parole che lui mi disse, ma quello che mi ha passato, e in questo Alexander è veramente un gigante nell'essere capace di trasmettere anche al di là delle parole l'essenza di quello che voleva dire, è come se mi avesse in qualche modo messo in contatto con sua figlia. E la stessa sensazione poi si è prolungata parlando con Rinaldo, che invece l'ha conosciuta e quindi ha avuto modo di raccontare degli episodi. Ora, io credo che ci siano degli individui al mondo che hanno una tale portata interiore da riuscire a trasmettere la propria essenza e farsi conoscere anche da chi non li ha mai incontrati davvero. E Daria sicuramente era una di queste persone, perché come questo effetto l'ha fatto a me, molto probabilmente l'ha fatto a tanti altri. Io ringrazio Rinaldo di avermi invitato questa sera, perché in effetti io non sono tra quelli che era legato a lei, ma penso che il movimento che lei ha innescato, di cui era produttrice, riguarda tanti di noi in questo momento storico. La necessità di portare avanti una rivoluzione che è storicamente epocale, in cui i propri principi e lo sradicamento di quello che è stato finora più o meno imposto e ha condizionato tutti noi debba necessariamente essere debellato. Daria ha ancora quella forza ed è ancora presente, esattamente come era presente nello sguardo e nella parola di Alexander, pur non essendo lì quando ha parlato con me. Quindi per me Daria è qui e sarà ancora con noi per una bella fetta di battaglia che molti di noi stanno combattendo.
Domanda da fare a Luca, e precederò sempre con un aneddoto. Luca, Andrea, Maurizio, Roger, sono e tanti altri di voi. Siamo persone che quando tutti vanno a dormire continuiamo indefessamente a riflettere sul teorema di Cusano. Poco fa stavamo conversando su un tale Schubert che è apparso all'improvviso a tavola, disperso in Russia, che ha scritto qualcosa di molto interessante, riportato da Jung al Muro del Tempo, su il terzo stato, il terzo cristianesimo, in una visione giovanea apocalittica ed ingresso nell'età dell'acquario. Quindi grazie a Daria, si sta conversando anche di questo. Però in una di queste sere dove invece Daria era presente qui in corte e con lei un'altra carissima amica e sua connazionale impegnatissima nel Donbass e un grande artista, Alexei Gintnov, ovviamente coadiuvato da non uno, due interpreti. Parlavamo io in italiano e venivo tradotto in inglese e ho cambiato l'interprete e mi sono affidato ad una cara amica perché sapeva leggere più attentamente le mie parole e si è parlato a tavola e in maniera anche dura per certi frangenti del concetto della morte e io ho spiegato che ho un rapporto sereno con la morte, è un rapporto profondo e non solo con la morte ma anche con i defunti e anche molto tempo dopo che sono morti. E si parlava della paura della morte e pressato
da non da Daria ma da Anastasia, dovevo spiegare o dimostrare quello che dicevi, che avevo appena sostenuto. E allora mi ricordo che le dissi: vieni con la tigre siberiana più feroce che potete raccogliere in Siberia, diamoci un appuntamento e ti dimostrerò che non avrò paura di quella tigre e che te la accuccerò come un gattino. Che poteva sembrare la classica affermazione sbruffona che solo un italiano può fare ad un russo. E non avendo sortito effetti così eclatanti, mi fu suggerito di dettagliare come io avrei vinto questa paura con questa tigre ferocissima che invitavo a comparire accompagnata dalla mia interlocutrice. E Daria era molto perplessa di questo dialogo perché stava finendo male. E la mia intenzione era distaccarmi da quella visione, da quell'archetipo tipico dell'italiano mediterraneo che quando vede una donna bellissima russa gliele casca ai piedi. Fortunatamente non ho mai avuto queste seduzioni, non sono vittima di tale seduzione e quindi invitata a dimostrare come ciò potesse accadere, le risposi: guarda, l'appuntamento lo scelgo io come luogo. E fai: qual è il luogo? È l'orlo di un precipizio. E con la tracotanza e l'arroganza tipica che una tigre siberiana ha nell'avvicinarmi, più si avvicinerà e più inizierà a riflettere quanto vale abbracciarmi mortalmente per un salto di 400 metri. Per cui quell'arroganza che si ha a 400 metri di distanza lineare da salto nel vuoto diventerà una pacatezza e si accuccerà ai miei piedi, perché non hanno un buon motivo per morire. Io ce l'ho e quindi aspetto di abbracciarla. E l'importante è scegliere dove avere l'appuntamento con la morte, perché se lo puoi scegliere tu non hai paura della morte, perché hai scelto il luogo e il momento per incrociarla. Detto questo, chiedo a Luca di entrare un pochino più a fondo, e non da sbruffone romano, di romana civiltà, su questo concetto che è la morte. La morte, per esempio, nella visione di Daria, credo, posso dire che sicuramente ha un'influenza del pensiero platonico. Puoi riassumere quello che a tuo avviso innanzitutto è la morte e come nel pensiero platonico anche questa morte viene considerata, concepita.
Buonasera a tutti. Io questa sera un po' il cruccio di, diciamo, di essere nel novero delle persone che pur avendo tanti rapporti con Alexandra non hanno mai conosciuto Daria, e in questi momenti c'è sempre, come dire, quel sentimento di un po' di tristezza per un'occasione mancata, perché le testimonianze del suo valore ci vengono da tutte le persone che l'hanno conosciuta e anche da tutto quello che ha scritto, che adesso grazie a Maurizio in parte è pubblicato in quel libro che è appena uscito, che vuole proprio cercare di mettere in luce il valore intellettuale interiore di Daria. Il tema che Reinaldo suggerisce è molto complesso ed è molto legato ad Daria, perché, come diceva Reinaldo, la sua grande passione filosofica era proprio quella della tradizione platonica, su cui ha fatto un dottorato e su cui ha scritto molti testi, alcuni dei quali sono anche raccolti proprio in questo volume. In particolare, se è occupata di, delle scuole neoplatoniche, di autori come Proclo e altri allievi di Platone. E nella prospettiva platonica, che è una ripresa filosofica, quindi con degli strumenti nuovi di una sapienza arcaica che ha le sue origini proprio nel cuore della civiltà indoeuropea, la morte era intesa da un certo punto di vista come un completamento dell'esistenza, una cartina tornasole, perché essa era essenzialmente una fase di transizione. La morte era una morte fisica che conduceva l'anima, come Platone racconta in molti suoi dialoghi e nel celeberrimo mito di Era della Repubblica, ad un ritorno ad una dimensione originaria nella quale era possibile scorgere per l'uomo le idee, cioè gli archetipi, i paradigmi originari di tutto ciò che esiste, che ha presenza nella realtà fenomenica in forma però scolorita, depotenziata, che di quelle idee partecipa attraverso vari gradi di imitazione, partecipazione e riproduzione. E la prospettiva platonica è una prospettiva totalizzante, perché in questo eredita e rielabora filosoficamente una verità che è propria della tradizione sapienziale ed esoterica europea, prevede una strutturale relazione fra il microcosmo e il macrocosmo, quindi fra la dimensione dell'individuo e quella della totalità del cosmo, e quindi fra individuo e comunità e fra uomo e natura. In questo senso, questo traspare da molte interviste rilasciate da Daria, era sua intenzione focalizzare i suoi studi, la sua promozione culturale sull'importanza di un recupero di questo principio anche nella politica contemporanea, il fatto che lo Stato non è un organismo astratto, artificiale, ma dovrebbe organicisticamente rappresentare una sorta di macrocosmo, di macroantropo, e quindi i tre elementi costitutivi dell'uomo, che sono il corpo, la psiche e lo spirito, anima, quello che i greci chiamavano nous, ha la sua controparte, la sua manifestazione tripartita in uno stato autentico. In questo senso la transizione che si realizza nella morte fisica è appunto non è la fine, ma è un passaggio, una transizione di stato verso una realtà ulteriore. E a tal proposito ho ritrovato e piacere di leggervi un passaggio dell'Enneadi di Plotino che mi è tornato in mente pensando a questa serata, in cui questo autore, che molto a Platone si è ispirato pur con tutta una serie di differenze, rappresenta in maniera molto efficace, cercando di incarnare un punto di vista ulteriore rispetto a quello relativo e contingente dell'umano, il tema della morte. Questo passaggio, Plotino utilizza una metafora che è quella della scena teatrale. Tutti noi all'interno della nostra esperienza esistenziale, un po' come se fossimo degli attori. Su questo la filosofia ha molto riflettuto, e può dare conforto il sapere che questo schema attoriale, questi rapporti che riproduciamo, hanno però un significato che è superiore a quello che il singolo attore è in grado di scorgere. Plotino nell'Eneadi afferma che, come sulle scene del teatro, così dobbiamo contemplare anche nella vita le stragi, le morti, la conquista e il saccheggio delle città, come fossero tutti cambiamenti di scena e di costume, lamenti e gemiti teatrali. Infatti, in tutti i casi della vita, non è la vera anima interiore, ma un'ombra dell'uomo esteriore, quella che si lamenta e geme e sostiene tutte le sue parti, su questo vario teatro che è la terra tutta. Tali sono le azioni dell'uomo che sa vivere soltanto una vita inferiore ed esteriore, e non sa che le sue lacrime, i suoi affari, sono un puro gioco. soltanto con la parte saggia della sua anima, l'uomo deve prendere sul serio le cose serie. Ogni altra parte di lui è un giocattolo. Ecco, questa meditazione molto profonda che si ricollega a questa sapienza platonica, neoplatonica, plotiniana, di Daria era molto legata, spero possa, diciamo, dare uno stimolo di riflessione nella convinzione che sicuramente Daria, ecco, aveva la consapevolezza che molte delle vicende che ci angosciano nella vita quotidiana sono solo, per usare l'immagine di Plotino, dei giocattoli, e che ci sono dei principi più importanti per cui vale la pena lottare.
Grazie. Chiedo un favore a Marco Grandi di ingrandire la tavola, e mentre loro approntano la tavola, a volte, anzi molto spesso, si riesce a fare domande banali e ottenere risposte banali, perché quando la domanda è banale è quasi impossibile dare profondità. Ecco, nel nostro entourage annoveriamo una peculiarità, una persona come Andrea che quando gli si fa una domanda banale riesce a diventare una guida speleologica. Quindi ad Andrea riservo proprio la domanda banale. Andrea, hai un rimpianto di non aver conosciuto Daria Platonova o Daria Dugina?
Buonasera a tutti. Io non l'ho mai incontrata, perché nel momento in cui insieme a Luca ci siamo avvicinati ad Alexander Dugin, a questo luogo, ricordo ancora la prima volta che siamo arrivati qui, quando abbiamo cominciato a lavorare a uno dei libri che devo dire mi hanno cambiato la vita, che è il soggetto radicale, dove c'è tra l'altro un capitolo formidabile dedicato alla morte e ai rapporti tra la morte e la vita, perché come dice Alexander Dugin stesso in quel libro, alla morte si pensa solo da vivi, quindi è come dire, noi guardiamo la Medusa attraverso uno specchio. E non ho mai incontrato Daria, però c'è stato un momento in cui ho avuto la percezione che, non so, voi l'avete conosciuta e potrete confermare oppure no, che lei fosse uno degli assi portanti di suo padre, nel senso che suo padre, ogni volta che parlava con noi, ogni volta che scriveva qualche cosa, ogni volta che rilasciava un'intervista, ogni volta lui lo facesse con la consapevolezza, con la coscienza assoluta e inequivocabile, che sua figlia fosse presente lì con lui. E è come se Alexandra ha il potere di scatenare queste coincidenze, perché Daria, per come mi è stata raccontata, per come l'ho vista, a me è sempre sembrata due cose: una persona capace di scatenare delle coincidenze, sono quelle le persone davvero interessanti, sono quelle persone alla cui presenza si incontrano persone che non pensavamo di incontrare, si scoprono letture che non pensavamo di fare e così via. E l'altra impressione che ne ho sempre avuto era quella di una persona che, come in un sinistro presentimento di avere una vita non lunghissima, si affannasse per mettere nero su bianco, per lavorare il più possibile. Ci sono altre persone, io ho sempre visto in lei un'ansia di a distanza, direttamente, un'ansia di fare, un'ansia di diffondere, che ho visto in altri personaggi che ho studiato e che non ho conosciuto, come, che so, Dominique De Roux, piuttosto che Ioan Petruculiano, persone che sono morte in modo tragico, giovani, e solo gli dèi sanno che cosa avrebbero fatto se avessero avuto una vita più lunga, considerando quello che sono riusciti a realizzare nelle loro vite. Noi sappiamo che la verità della vita è sempre la morte. Per valutare la vita, per valutare la vita delle persone, per valutare come queste persone vivono, bisogna capire come si confrontano in quel momento di fronte alla morte, no? Noi sappiamo di morti, come dire, esemplari, se voi ricordate, i grandi uomini sono quelli che davanti alla morte vogliono vederla, accolgono la morte in piedi, che so, dopo Stein, poco prima di morire, Goethe, ad esempio, uno degli ultimi uomini vissuti in Occidente, disse: mehr Licht, voglio più luce, datemi più luce. Un altro autore, che molto caro ad Alexander, che si chiama Fernando Pessoa, poco prima di morire chiese gli occhiali, datemi gli occhiali, sapeva che stava per morire, datemi gli occhiali perché io voglio vedere che cosa mi sta per capitare. Quando una persona non ha occasione, in questo caso perché l'occasione viene tolta da barbari, di vedere in faccia la propria morte, muore inconsapevolmente, muore improvvisamente, senza aver tempo di chiedere gli occhiali o di chiedere più luce, da un punto di vista, come dire, spirituale, da un punto di vista metafisico, è un po' un pasticcio, nel senso che la transizione, perché la morte non è nient'altro che una transizione da uno stato a un altro stato, senza soluzione di continuità, non succede niente, non c'è un attimo di vuoto in mezzo. A quel punto lì, questa persona va, nel momento in cui capita una cosa del genere, va, tra virgolette, aiutata a compiere questa transizione. A me piace pensare che il fatto che noi ci troviamo qui in questo momento a ricordarla, paradossalmente a ricordare qualcuno che nel caso di noi non abbiamo mai incontrato, questa persona sia qui presente, così come era presente la prima volta che io e Luca siamo venuti in questo luogo, così come era presente ogni volta che è uscito un libro di suo padre, ogni volta che è stata fatta una conferenza in suo onore, in onore soprattutto delle idee che loro portavano avanti. Ed è proprio per favorire idealmente il rientro nella continuità, il rientro nella verità, che io vorrei leggervi una brevissima poesia, non vi preoccupate, non l'ho scritta io, ma è di un grandissimo poeta gallese, e questa poesia non è idealmente dedicata né a chi è presente né ad altri assenti, ma alla assente presente Daria. La poesia è stata scritta da un grandissimo poeta gallese che si chiama Dylan Thomas, e dice: non andartene docile in quella buona notte. I vecchi dovrebbero bruciare e delirare al serrarsi del giorno. Infuriati contro il morire della luce. Benché i saggi conoscano alla fine che la tenebra è giusta, perché dalle loro parole non diramano fulmini, loro non se ne vanno docili in quella dolce notte. Gli impulsivi che il sole presero al volo e cantarono, troppo tardi, imparando ad averne afflitto il cammino, non se ne vanno docili in quella dolce notte. E tu, padre mio, là sulla triste altura, maledicimi, benedicimi ora, con le tue lacrime furiose, te ne prego. Non andartene docile in quella buona notte. Infuriati contro il morire della luce.
Grazie, Andrea.
Stanno arrivando anche i condimenti, iniziate pure se stiamo parlando. Avevo poco più di 20 anni, ne avevo 21, e abbiamo perso un grandissimo amico, un martire, nel modo più sbagliato possibile. Gli fu fracassato il cranio all'interno della questura centrale di Roma, e i colpi della sua testa contro il muro venivano ascoltati da altri amici nella sala accanto. Fu trasferito in prognosi teoricamente riservata all'ospedale di San Giovanni, ma il primario disse che non voleva, il primario del pronto soccorso, gestire questo caso. Quindi fu trasferito nelle celle di isolamento di un carcere romano, dei seminterrati,
una cella singola, gli arrivò un pasto, commentò con un tossicodipendente che era nella cella accanto che il pasto non era di gradimento, che faceva schifo, e la mattina lo hanno ritrovato impiccato a una finestrella a 80 centimetri o poco più di altezza, e hanno dichiarato che è morto, si sono resi conto che era morto nel momento che gli portavano il pasto, quindi si deve essere risorto, rinato e mangiare il pasto e poi rimorto. E perché vi dico questo? Perché poi 10 anni dopo, e non posso entrare nei dettagli, con questo fratello di lotta abbiamo avuto un secondo appuntamento intensissimo. E a chi era non solo più grande di me, ma soprattutto più saggio di me, ed era la persona a cui io devo molto per l'umiltà, che mi ha insegnato il concetto proprio dell'umiltà, era una figura guida delle mie scorribande notturne oltre che diurne, e chiesi in un momento di dolore perché i migliori devono morire, perché muoiono i migliori. E mi ricordo che Ulrico Roberto mi sorrise e mi rispose: hai presente una pianta d'olivo? Bene, quella pianta d'olivo, se non la poti, non darà dei buoni frutti. E a volte si sacrificano i rami migliori perché la pianta produca i frutti migliori. Quello che stiamo vivendo a 10 anni di distanza dalla morte di Nanni, così si chiama, è la potatura di quell'albero. Per quanto dolorosa sia, il ramo potato favorirà i frutti. Roger, è una entrata a gamba tesa, visto che hai il ginocchio rotto, e il piede rotto, e vorrei che tu proseguissi su questo concetto, associandolo, se lo ritieni opportuno, oppure divagando, sulla morte, sul passaggio, su questo passaggio della nostra consimile, di Daria.
Intanto un buonasera a tutti, e scusate se sono arrivato in ritardo stasera, non è per colpa del piede che non riuscì a schiacciare il mio braccio, i lavori regolari sulle strade vicinesi. Io ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere Alexander Dugin, che devo dire francamente mi ha aperto le tende sulla Russia odierna. La figlia, sapevo dell'esistenza della figlia, non la conoscevo, in pensieri e nell'azione. Quando ho preso la notizia ho cominciato a interessarmi, ma non tanto agli scritti, ma nelle immagini che apparivano sui social. E giustamente Rainaldo ha detto il sorriso della vittoria. Se io penso al padre, una gran mente, un gran pensiero, sempre serio, quasi cupo a volte, e la figlia che rappresenta e riflette verso la vita questo suo pensiero, che è sempre col sorriso, effettivamente per me questa persona non è morta, ma è nata dopo il tragico evento. Cioè io vedo le fotografie e mi dà quasi una forza quotidiana, quel sorriso, quella positività al mondo, per dire c'è anche un'altra via, ed è quella che dobbiamo percorrere. Ecco, purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerla, però dalle immagini che si vedono, che il padre continua anche a pubblicare, quindi immagini anche di famiglia, di intimità familiare, si percepisce che persona era, è e sarà. E sicuramente sarà, come diceva Eleonora, l'esempio per tanti altri che vogliono usare gli occhi per guardare e non soffermarsi un domani a usare gli occhi per piangere. Grazie.
buona continuazione e poi andremo in chiusura. Corte?
Posso fare la mia commemorazione?
Un attimo. Ci trasferiamo in corte. Giovanni e Davide, guardate che i braccieri siano accesi, potete iniziare ad andare. E passiamo alla fase finale. L'ultimo a parlare sarà la persona che più di altri ringraziamo, che è Maurizio Morelli, perché è tramite Maurizio che abbiamo conosciuto Daria. È una lunga catena, ma è grazie a Carlo Terracciano e Maurizio che abbiamo conosciuto Daria, così mi correggo ulteriormente. Tuttavia, prima ancora di lasciare chiudere la serata attorno ai braccieri a Maurizio, sulle note di questo brano, che si chiama Divenire, che dal minuto 08 ci dà l'immagine musicale, una pittura musicale di Daria, come se fosse da bambina ad oggi. E andate a vedere se i braccieri sono accesi, per favore, Davide e Anne. Se altri di voi che non sono finora stati chiamati ad intervenire hanno da chiedere o da affermare qualcosa, mi riferisco a Tiziano, a Luciano, a Mauro, a Massimo, alla mamma di Leonora, questo è il momento, perché terminato il vostro eventuale intervento, Maurizio chiuderà sulle note di Divenire con il bicchiere in mano il nostro commiato da Daria. Quindi qualcuno di voi ha piacere di dire qualcosa? Evidentemente no. Ergo, riempitevi i vostri bicchieri e ci trasferiamo in corte, dove Maurizio chiuderà questa giornata. Se non avete del vino, fuori vi aspetta. Allora, per favore, alziamo poco quel volume della musica e che sia solo questo il brano mentre Maurizio parla. Fate partire solo quello. Si chiama Divenire, viene eseguito da Ludovico Einaudi. Maurizio, a te la chiusura della serata.
Ho pensato che se per una qualche ragione giorno mi fosse impedito di venire in questa corte, è come se mi si strappasse un pezzo di cuore, perché tra le altre cose questa corte è per me anche un sacrario, non potrei accettare facilmente di non poterci più venire. È un sacrario perché queste mura hanno respirato l'anima, l'alito di persone a me care, a parte le persone della famiglia che vorrei più. Sono transitate, vissute e hanno edificato comunque durante questo luogo. Sono passate persone come Carlo Terracciano, Marvecchio, William Fay, Gian Antonio Valli, tutte persone che sono passate di qui, e a me piace immaginare che queste mura abbiano trattenuto la loro anima, parte della loro anima. E da ultima è passata anche Daria. Quella di stasera chiaramente non può essere considerata una riunione mistica, come forse possono averla trascorsa quelli di fede ortodossa che oggi insieme a noi hanno curato il passaggio dello spirito, secondo la tradizione ortodossa, dello spirito di Daria, hanno portato alla trascendenza. Però qualche cosa di magico c'è qua, in questa serata. Io credo che nel cosmo non accada nulla per caso, che ci sia una connessione, ma c'è una suggestione che mi riguarda personalmente. Io sulla rivista Orion ho pubblicato degli articoli di Dugin prima del 92, ma è nel 92 che l'ho conosciuto fisicamente. E quel 92 è l'anno in cui lui ha generato Daria. E io in quell'anno mi sono rigenerato, nel senso che ho abbandonato, sono passato oltre una valle che avevo attraversato nella mia giovinezza con le mie idee e sono venuto in contatto con una persona che avrebbe reso possibile il mio accesso a una nuova valle, mi ha rigenerato. E questa idea di essere stato rigenerato, comunque aver avuto la possibilità di rigenerarmi nel giorno stesso in cui lui generava sua figlia nel 92, è una cosa che mi ha in qualche maniera toccato. Dopodiché i nostri tragitti sono lunghi, io passo lento, passo del montanaro e alla fine lui è arrivato a questa corte, Alexander, e dopo Alexander è arrivato a Dario. E mi piace pensare che Daria sia ancora qui presente, perché Mammonaro ho faticato un pochettino, ho fatto un po' una corsa del contro il tempo per avere questo libretto qua. Mi dispiace magari passare un po' anche come mercante di libri, no? Comunque lì è vendita, lo prevendo, chi ne prende una foto lo paga 15 euro, chi ne prende due le paga 20. Il provento di queste vendite finiranno per pagare dei traduttori dell'archivio che deve arrivare dalla Russia, degli articoli di Daria. Questi sono i primi, molto significativi, li ho selezionati tra tanti e spero di poter pubblicare, ma poter pubblicare anche il suo ultimo libro, Zeta, che so conteneva dei capitoli che credo siano molto particolari perché sono delle lettere che lei ha scritto, non so se poi pubblicate o meno, sono solo una diciamo, un artificio letterario, lettere alle madri dei soldati ucraini, alle madri dei soldati russi. E so che esiste un diario nelle mani del padre. Io ho saputo solo poco fa, pochi giorni fa, che ha scritto anche un qualcosa come 40 poesie rimaste. State citando delle poesie. Ecco, io spero, come sono stato l'editore di Alexander, l'editore italiano di Alexander, di poter anche essere l'editore di Daria, la quale, a parte questo libro, Zeta, non ha elaborato nessun testo come ha fatto il padre, sono proprio un sacco di articoli, un sacco di interviste. Una delle interviste, lei è ancora molto giovane, ho fatta un'intervista tra l'altro filmata sul laghetto, di cui parla della Terza Roma, l'ho fatta tradurre e ho voluto che quella lì fosse tradotta da mia moglie. Perché mi è stata molto compagna in un'avventura che io giudico fantastica. Arrivo a 68 anni, ho avuto la fortuna di conoscere persone grandi, di aver avuto una moglie altrettanto grande, un figlio, di aver conosciuto un uomo eccezionale che mi ha condotto in una valle meravigliosa, che mi ha rigenerato. là della fisicità, questo ritratto che qualche cosa che può fare. Grazie.
Allora, esaudiamo una richiesta, e la richiesta è di Daria Dugina, un triplice vittoria, che è l'unica giustizia giusta. Per Daria, vittoria! 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 La serata è sciolta. Grazie.